Dopo l'esperienza di Oret Labora ci siamo presi qualche giorno di viaggio, io e Alessandra, ma non è stato proprio di piacere perché dovevamo incontrare un certo numero di persone tra Roma, Assisi, varie cose. In particolare siamo stati invitati da un gruppo di francesi che conoscevamo ai tempi di Strasburgo per fare una testimonianza sulla missione nel matrimonio. E la cosa più sconvolgente, più strana che poi è parte, cioè il là per questo episodio del podcast, è che siamo stati chiamati a fare questa testimonianza nella chiesa di Santa Prisca all'Aventino a Roma, che, guardate un po', era la casa di Aquila e Priscilla, i due collaboratori di San Paolo. E prima che noi parlassimo, uno dei ragazzi francesi che era venuto in pellegrinaggio appunto a Roma ha raccontato la loro storia e lì si è aperto un mondo. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi, io sono Francesco di 5 pane e 2 pesci.
Io sono Alessandra.
Questo è Grateful Monday. Bene, ricominciamo, ci siamo.
Ci siamo e noi abbiamo delle belle cose da raccontarvi che abbiamo capito un po', diciamo, veramente per coincidenza, se vogliamo dire cosa così, o per dioincidenza. Ovvero siamo stati invitati da questi...
Aspetta. Cioè, ti rendi conto? Noi stiamo facendo il podcast in riva al mare.
Non è la prima volta. Siamo dei raccomandati.
Stiamo rientrando da Assisi, abbiamo fatto una piccolissima deviazione per Vasto e abbiamo parcheggiato il furgone.
Fatto una deviazione per andare sul Monte Vettore. Poi per tornare a casa abbiamo fatto un'altra deviazione per Vasto. Poi ci siamo fermati per fare il podcast e adesso speriamo che arriviamo a casa.
Tra l'altro un podcast, cioè, ricco di contenuti, anche perché le sue fondamenti poggiano su un litigio tra me e Alessandra che non finisce mai, quindi sarà
dopo
bello.
Dopo 2 ore di litigata cercheremo di dirvi qualcosa di bello di quello che abbiamo. Ma ero partita carica, ma è bloccata adesso.
È come quando uno va...
sì, stai zitto.
Prego, vai.
Allora, una cosa bellissima che ci è successa, che ci ha colpito tantissimo, è che questi amici francesi che non vedevamo da 12 anni capitanavano un bel gruppo.
Capitanavano,
perché Cyril gli piace andare in barca a vela, quindi io me lo immagino sempre come il capitano. Capitanavano e sono i responsabili di un gruppo di famiglie, di coppie, in realtà erano senza figli.
Dell'Emmanuel,
della comunità Emmanuel, che vivono vicino Parigi e che sono venuti a Roma per diversi giorni per fare un pellegrinaggio.
Un grande modo al luogo.
E quindi in questo pellegrinaggio loro sono andati in diverse chiese per pregare per varie cose così, e ci hanno dato appuntamento nella chiesa di Santa Prisca, ovvero si immagina che fosse la casa di Priscilla e Aquila, per ascoltare una nostra testimonianza di cosa sia, come si fa a capire la missione nel matrimonio. Allora, di quello che abbiamo detto, non so se qualcosa
non è
interessa,
importante,
insomma,
cioè,
così, ma la cosa che ci ha colpito tantissimo è che una coppia...
No, la gente dice, no, racconta... No, sono sempre solite cose.
Allora, una coppia di...
Andate ad ascoltare gli altri episodi del podcast, se fatto una sintesi di
come
quello.
Come si fa a capire la missione del matrimonio, perché il matrimonio è una missione.
No, però la cosa più fondamentalissima
che ci ha colpito è stato ascoltare la storia di Aquila e Priscilla, che raccontavano una di queste coppie che stavano lì, raccontavano insomma questa storia. La cosa che mi ha colpito è questa, che San Paolo praticamente, per farla proprio, riassumerla all'Alessandra.
Vabbè, sì, nel senso d'Alessandro.
All'Alessandra. Un riassunto all'Alessandra, tre parole.
Siamo fino a domani mattina.
No, in tre parole.
Sole, cuore, amore.
San Paolo andava in giro ad annunciare la buona notizia, cioè che Gesù era morto ed era risorto e che veramente ti salva la vita e ti salva dalle tenebre della tua vita e ti dona una vita nuova. Però era aiutato da questa coppia, non solo, immagino, però
in particolare
da questa coppia, che erano persone qualsiasi che costruivano le tende, quindi cioè, facevano un lavoro come tutti, e loro praticamente si prendevano cioè io ho avuto un po' queste immagini, questa impressione dai loro racconti, che San Paolo andava e evangelizzava il pianeta e loro si prendevano poi cura di quelle persone che avevano ricevuto questo annuncio, non essendoci le chiese.
Esatto.
Non esistevano le chiese, quindi loro accoglievano a casa loro, si prendevano cura di queste persone che diventavano cristiani, cioè che accoglievano l'annuncio di una parola nuova, di un modo nuovo di vedere le cose, di incontrare il Signore dentro casa loro, cioè li ospitavano a casa loro pregavano.
E ecco appunto, cioè, che poi nella casa si pregava, cioè la casa era la chiesa. Quando diciamo la chiesa domestica oggi, no? Sembra quella cosa da sfigati, che vabbè dai, pure voi dite di qualche cosa, fate una pellegrina a casa perché anche pare
voi che,
brutto.
Anche voi che siete una famiglia vivete la chiesa domestica, un po' di serie B, però
dai, sì,
cioè, c'è ancora questa immagine che noi sposati non siamo veramente consacrati del Signore.
No.
Perché quelli che hanno dato veramente la vita per Gesù si sono consacrati,
esatto,
sono suore o preti.
Esatto.
Questa è una grandissima stupidaggine, perché la Chiesa non dice questo.
Non dice questo, tra l'altro.
Soltanto che molti viviamo questo, ma non è che poi ti... Cioè, anche vero il contrario, cioè non è che uno si è fatto prete e si è fatto suora,
no,
allora è diventato... ci crede veramente in Gesù Cristo.
Ci abbiamo parecchi esempi negativi.
Abbiamo anche il contrario, però devo dire che la maggior parte delle famiglie, anche che fanno un cammino, che hanno ricevuto da... di solito, diciamo noi, si sposano, parcheggiano a destra, appena gli danno il mutuo, lì nasce un figlio e pensano alle vacanze. Gesù Cristo non è che proprio...
mettono le quattro frecce e stanno lì.
Gesù Cristo è un altro impegno, è un'altra cosa da fare, un impegno in parrocchia, mo chi c'ha tempo, diventa questa cosa qua, lo mettiamo noi di serie B. E quindi il matrimonio poi diventa che Gesù Cristo è una cosa in cantina.
Sta in cantiere, sta in cantina, è il santino appeso in macchina e tutte queste cose così, però poi nel quotidiano non è qualcosa di concreto, e se diventa concreto normalmente è un impegno, il che non è una cosa meglio, insomma.
Cioè viviamo la religione, e quindi a un certo punto appena possiamo ce ne liberiamo.
No, la cosa secondo me fondamentale, cioè sono due i paralleli che mi hanno molto colpito di Aquila e Priscilla. La storia la conoscevo già, in realtà, l'avevo già letta, però la cosa che mi colpisce molto dall'interpretazione un po' che è stata data, l'altro giorno lì in chiesa, è stata un po' questa. La prima è quella sicuramente della chiesa domestica, cioè la chiesa nasce nelle famiglie, la comunità cristiana nasce nelle famiglie, la famiglia, gli sposi, il matrimonio sono i custodi naturali e come si dice originari, della chiesa. Cioè la chiesa come fa a nascere, come fa a essere luogo accogliente e stabile? Ecco, quel luogo accogliente e stabile è proprio il matrimonio, perché giustamente San Paolo e gli altri apostoli andavano girando per vari luoghi per appunto evangelizzare e portare l'annuncio della buona novella. Tutto questo ha un carattere di grande instabilità, perché tu puoi anche andare ad Efeso o da un'altra parte
a Corinto
o a Roma e annunciare il Vangelo. Ma se la tua è semplicemente una parola che passa e non rimane una permanenza e una stabilità in quel luogo, la cosa si va perdendo oppure si va modificando, perché le prime eresie sono nate proprio in questa maniera, no? Perché si è ascoltata una parola, ma essendoci un po' una libera interpretazione, perché non è che San Paolo rimaneva nei posti per più di un periodo, dopo ci stava una evoluzione che portava a una divergenza di quello che fosse il messaggio del Vangelo. Ecco, le famiglie invece, le famiglie cristiane formate dai primi apostoli, invece erano proprio i custodi di quella stabilità e anche i custodi del Vangelo. Quindi Aquila e Priscilla innanzitutto erano il luogo di stabilità dove chi si convertiva e chi riceveva il battesimo poteva nutrirsi in maniera continua e, come si dice, regolare, insomma, senza niente di nell'ordinario, ecco, si poteva nutrire in maniera ordinaria, quotidiana, del Vangelo. Questo è il primo punto fondamentale, cioè quindi che proprio la chiesa domestica o comunque la chiesa formata proprio da, come punto di partenza da un matrimonio, è fondamento della chiesa odierna. Primo punto fondamentale. E tra l'altro conseguenza, come fondamento della Chiesa di oggi, può essere fondamento delle nostre comunità anche oggi. Cioè, una famiglia cristiana all'interno di una comunità è un punto di riferimento fondamentale, necessario, aggiungerei. Il secondo punto, che si ricollega in qualche modo al primo, anzi è doppiamente legato, è che come faceva appunto San Paolo a poter viaggiare in questo modo, passando da paese a paese, anche lui stesso avendo un qualche tipo di, tra virgolette, supporto, è proprio grazie a persone come Aquila e Priscilla, perché dopo aver ricevuto sassate, bastonate, insulti di vario tipo, Paolo se ne ritornava in un nido sicuro, caldo, dove poter trovare ristoro appunto da Aquila e Priscilla o magari da altre famiglie che stavano in giro per il Mediterraneo. Che cosa vuol dire questa cosa qua? Che la visione odierna, secondo me, a parte che non è manco fondata sul catechismo, cioè una visione veramente dovuta a un'abitudine e a un costume, direi quasi, di oggi.
Io direi al tiepidismo.
Tiepidismo, va bene, non è una parola, però la possiamo inserire tranquillamente nel nostro vocabolario.
Tiepidumine?
Tiepidumine anche potrebbe essere. Possiamo lanciare un sondaggio?
Non lo lanciamo, che meglio.
Ecco,
la tiepidezza, questa,
questa tiepidezza, vedi, già l'ho inventata la parola,
sì.
Questo essere tiepidi all'interno della Chiesa è un po' appoggiarsi a una struttura già prefabbricata
e lamentarsi pure fa parte del gioco.
C'è tutta la libertà di lamentarti. Allora che succede? Che le famiglie stanno là un po' a strascico, come quando stiamo davanti al mare, mi immagino questi pescherecci che buttano la rete e a strascico si portano appresso. Ecco, te sei uno di quei pesci lì che sei strascinato sul fondo del mare in qualche maniera da sta povera parrocchia che in qualche maniera cerca di accalappare più gente possibile e darsi un tono. Ecco, il problema è che invece tu dovresti essere quel fondamento di quella parrocchia che permette alla parrocchia di avere un suo spirito, una sua anima, sue proprio precise. E insieme a questo dovresti anche essere il luogo per quel povero prete, quel povero parroco tuo, di trovare nutrimento e sostegno, perché ragazzi, apriamo gli occhi che questi poveracci dei preti
sono soli.
Noi l'abbiamo già detto in un altro podcast o da un'altra parte, alle coppie sposate che ci chiedono un cammino di discernimento spirituale con un sacerdote, io dico, ma che discernimento devi fare? Cioè, la tua vocazione è il matrimonio, è già lì e le tue risposte stanno già all'interno del matrimonio. Certo, devi camminare, devi fare, però l'unione con un sacerdote diventa piuttosto un rapporto paritario in cui nel vicendevole conforto, diciamo così, o nel confronto o nell'amicizia, nell'amicizia, tutte queste cose qua, si cammina insieme. Casomai per una coppia che ha bisogno di ispirazione, di aiuto e un discernimento ulteriore per capire il suo posto nel mondo, il suo posto nella Chiesa, forse è più utile appunto confrontarsi con coppie che sono più avanti nel cammino, che hanno maggiore maturità ed esperienza.
Io volevo dire due cose invece anch'io, così facciamo
due, quattro.
Allora, io volevo dire questa cosa, ma voi vi immaginate una chiesa, cioè ve la immaginate, dove il prete veramente annuncia il Vangelo e basta? E la smettiamo di fargli fare 800.000 cose che poveraccio non gliela fa, e le famiglie veramente si occupano di accogliere quello che il sacerdote ha seminato. Cioè, vi immaginate un posto dove siamo tutti ognuno a posto suo? Perché qua certe volte io mi sento che io devo predicare invece del prete, e il prete deve accogliere invece di predicarci. Certo, ho capito che ognuno ha i suoi carismi e non c'è niente di male, però vi immaginate
ma sicuramente Aquila e Priscilla anche predicavano,
sì, sicuramente, però dico, vi immaginate dove ci sta questo modo di fare? Cioè, io me le immagino una chiesa che riparte da questo, cioè dove le famiglie la smettono di pretendere e i sacerdoti smettono di correre.
Io direi
e
che
tutti quanti si aprono al Signore e camminano insieme.
Le famiglie smettono di pretendere e incominciano a camminare con le gambe loro,
senza ammazzarsi e annullarsi come famiglia, cioè senza fare i preti, semplicemente essendo un altro Cristo, aprendo le porte di casa loro, punto. Cioè non bisogna fare per forza qualcosa, bisogna semplicemente dire, ecco, casa nostra è aperta, ma veramente, cioè quando ti chiedi, se tu sei disponibile, cioè mi ricordo un amico nostro di Policoro che diceva che lui appena ha cominciato a dare disponibilità a dei ragazzini maschi che giocavano sempre là sotto,
è vero, sì.
lui Gaetano si chiama,
sì.
Allora questi qua lo chiamano continuamente, ma lui non c'ha 25 anni, cioè i figli che sono più o quasi l'età mia. A 50, allora sti ragazzini di 14 anni che bestemmiavano, dicevano le parolacce, giocavano a pallone sotto casa sua, lui ha cominciato a stare con lui, così a fare quello che facevano loro, e piano piano li ha portati in parrocchia a parlargli di sessualità, a parlargli di Gesù, a parlargli di desideri grandi, di come gestire le loro scelte del futuro, ma ragazzini delle scuole superiori, ragazzini proprio,
ma pure delle scuole medie,
e lo chiamano in continuazione. Questo vuol dire aprire la porta di casa, mica lui si è inventato chissà quale struttura, adesso propongo un cammino per questi, niente, si è sporcato le mani a giocare a calcetto sotto casa con questi, perché stavano là, fine, solo lui, manco sua moglie dice, ma questi che fanno? Però sua moglie gli faceva la pizza ogni tanto a sti ragazzini,
non gli bucava il pallone.
Quindi c'è, cioè, nella semplicità, essere se stessi e aprire la porta di casa.
Però questa bella tradizione italiana di bucare il pallone, le signore che ti bucano il pallone,
a me non mi bucavano il pallone, a me mi buttavano l'acqua bollente, l'acqua ghiacciata al balcone, perché giocavamo a pallone.
A Roma si butta il piscio di sé. Vabbè, comunque lasciamo perdere.
Come lo raccoglievano?
Non lo so.
Lo raccoglievano.
Andiamo avanti. Le signore hanno tante possibilità. Andiamo avanti.
No, invece un'altra cosa che mi colpiva tantissimo, che dicevamo pure a questo gruppo di coppie, era questo. Ma voi vi rendete conto che quando tu incontri Gesù Cristo, vivere o morire è proprio uguale? Cioè, probabilmente, questo non, si dice che Priscilla è stata martirizzata, e infatti si venera come martire. Ma voi vi rendete conto che quando tu incontri Gesù Cristo, proprio non ti interessa? Cioè, io vedo tante persone, io faccio parte del club, che cercano i progetti di Dio, invece di cercare Dio. Persone che cercano di sposarsi a tutti i costi, persone che cercano di consacrarsi a tutti i costi,
persone che cercano di lasciarsi a tutti i costi.
Oh, sì.
Io poi faccio parte di questo.
Fai parte di questo club anch'io. Persone che cercano di fare, cioè hanno un progetto in mente di avere di andare proprio nella segreteria del Signore, rubargli il timbro, plaf, e metterselo sul loro foglio, sul loro progetto.
Così vedi, ho scritto il progetto bello così, ci ho pure messo il timbro di Dio sopra.
E dici, questa è volontà di Dio, ma è tutto un progetto tuo, tutto un progetto tuo, proprio te lo immagini quanto è bello,
pensa quanta gente potremmo aiutare.
Sì, tutte cose stupende. Invece di solito, almeno quando nella mia vita, quando ci sono i progetti di Dio, io me la faccio sotto, dico di no, ho paura da morire, dico
dici
è una cosa
no,
più grande di me,
di no.
Poi dico di no, è una cosa troppo grande, non
poi
è quello che
no.
Lo vorrei fare, ci sta. Poi i due segni caratteristici sono tanta provvidenza, quando dico vabbè dai, provo a mettere un piede, però se io torno indietro. Allora, c'è stata una valanga di provvidenza dopo che ho detto un mezzo sì, e tante legnate, cioè cercate il regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta,
insieme a
persecuzioni e la vita eterna. Quindi la vita eterna non lo so, però la provvidenza e le legnate, quelle le vedo invece, quelle sono chiare. Quindi non è che proprio quando intuisco che è volontà di Dio, prima cosa, la provvidenza ormai lo so che arriva, sono proprio ormai talmente evidente che non, anzi dico, beh, se non arriva meglio così, vuol dire che non è un progetto di Dio, pace, ok. Invece le legnate, quelle invece mi fanno paura, ma tanto, tanto, tanto. Detto questo, invece, quando tu cerchi il Signore e quando tu lo incontri il Signore, non te ne frega niente, ma non ti frega del tuo progetto, non ti frega se sei sposato, non ti frega se hai 50 anni e sei single, non ti frega niente di niente, non ti frega di vivere o morire, proprio uguale, non gli interessa. Cioè, quello gli ha detto, ma noi ti ammazziamo se tu continui a dire che sei di Gesù Cristo.
Prego.
Che dobbiamo fare? Cioè, avrebbe potuto dire... Anche Pietro l'ha detto, non è che ci scandalizziamo.
No, infatti una delle cose fondamentali da capire quando pensiamo ai martiri, cioè lì nella maggior parte dei casi, ma certamente non c'eravamo presenti, quindi non possiamo dirlo con certezza, ma pensando ad esempio a San Lorenzo che è stato bruciato sulla graticola, che uno dei primissimi martiri a Roma, beh, porca miseria, a tutti quanti veniva chiesto di dare, come si dice, no, fiducia, di venerare l'imperatore a posto di Gesù Cristo. Gli davano tutti quanti questa possibilità per potersi salvare. E i martiri che morivano, i martiri cristiani, morivano perché si rifiutavano di fare questo gesto. Quindi non è che era una specie di santa inquisizione in cui una volta che ti trovavano colpevole secondo loro, allora non ci stavano storie e dovevi morire, ma piuttosto c'era sempre, tra virgolette, una porta aperta per rinnegare la tua fede e dare spazio a qualcos'altro. E invece i martiri cristiani dicevano no, dicevano io preferisco morire piuttosto che rinnegare Gesù Cristo. Ora capisci bene che io preferisco morire piuttosto che rinnegare vuol dire che qua non c'è religione, perché il grosso errore di tutta la nostra fede, chiamiamola così, ma non è fede ma è appunto religione, è che abbiamo trasformato il cristianesimo in una serie di cosette, di istruzioni morali. No? Una morale, una semplice morale di comportamento in cui se fai questo sei buono, se fai quest'altro sei cattivo, ma è chiaro che una semplice lista di cose da fare per essere bravo non è qualcosa che ti può spingere fino al punto di dire sì, sono disposto a perdere la vita, ma io questa cosa non la rinnego. Vuol dire che queste persone hanno fatto un'esperienza diversa, vedono cose che noi non vediamo.
Come dicevano i nostri genitori, ho capito andare in chiesa, ho capito la fede, ho capito tutte queste cose, però tutto con moderazione.
Certo.
Noi invece ci volevamo sposare a 19 anni, volevamo dare tutta la nostra vita al Signore, però questo non è con moderazione.
Questa qua è affrettato, è una cosa brutta che non va bene.
Va bene credere in Gesù, però con moderazione.
Con calma. Vai a Dio a Santa Priscilla, a San Lorenzo.
Tutto con moderazione. A Gesù Cristo.
In fondo.
Con moderazione. Ho capito, sei Dio, non c'è bisogno, mo che muori veramente sulla croce, ti fai flagellare.
Ma ascolta zia Caterina che ti vuole tanto bene, dico ma scusi, non fosse stato meglio se tu dicevi che l'imperatore era un meglio di Dumun e tutto quanto, e poi tu continuavi a fare tutte cose tue,
alla macciona,
cioè di nascosto
continuavi a parlare del Signore, ma tu sei morto, come fai a parlare del Signore?
Vedi la grande sapienza popolare, che poi ci facciamo niente completamente.
E invece di San Lorenzo ne parliamo ancora oggi, di Santa Priscilla ne parliamo ancora oggi.
Lo sapevate che San Francesco c'aveva un fratello? No? Davvero? Te lo dico io, perché è molto semplice, manco io lo sapevo, perché nessuno se lo ricorda. Perché il punto non è essere Francesco, aver appartenuto a quella famiglia, il punto è aver preso le scelte e aver vissuto quella relazione così intensa con Dio come ha fatto Francesco. Questo ce lo ricordiamo. E il mediocrino che ha continuato a fare le cose per bene col papà, questo non ce lo ricordiamo.
Perché questo non ha cambiato la sua vita e non la cambierà manco la tua. Cioè la tua mediocrità, la tua tiepidezza, la mia tiepidezza non cambierà la mia vita. Questo non vuol dire che dobbiamo essere degli estremisti e adesso andare tutti in Cina e dire ok, ammazzatemi, sono cristiano, uccidetemi. Non è questo.
Io ci avrei un paio di persone che ci manderei tranquillamente, però volendo.
E però li dobbiamo scrivere in fronte sono cristiano, perché se no non ci credo. No, capite cosa vuol dire? Non vuol dire essere pazzi fuori di testa, vuol dire stare nella realtà. Vuol dire, ripeto, perché questa cosa non è chiara.
Repeat after me.
Stare nella realtà, non è fare cose eroiche, ma nella realtà di San Lorenzo è arrivato uno, gli ha detto, tu credi nell'imperatore o vuoi continuare a credere in Gesù Cristo? No, io credo in Gesù Cristo, ok, ti ammazziamo, credo in Gesù Cristo.
Ti bruciamo.
Cioè è così, e addirittura San Paolo diceva, eppure San Pietro, io mi vanterò nelle tribolazioni, nelle persecuzioni nel tuo nome. Cioè non penso che loro erano proprio contenti di essere menati, però dice a un certo punto, talmente era la gioia di stare col Signore, Io penso invece quando devo fare una cosa grande dico Madonna, ma cosa quante legnate, cioè, ma non penso, ormai non penso più neanche alla provvidenza, alla gioia della provvidenza che arriverà.
Pensi
Penso chissà
direttamente
quante
alle
legnate,
legnate.
perché la provvidenza, dico vabbè, se non arriva vuol dire che non è la volontà di Dio, torni indietro, meglio così, questo penso.
Ecco.
Ma quando intuisco che veramente che è la volontà di Dio, so che la provvidenza ci sarà, già io penso già a tutti gli impedimenti, a tutte le legnate, a tutti i guai, a tutti i mali che uno deve passare. Invece San Pietro, San Paolo dicevano: io, cioè, mi vanterò proprio di tutte le legnate che mi daranno in nome di Gesù Cristo. Cioè, pensa, proprio se le mettevano sul petto. Guarda, a me m'hanno proprio messo...
M'hanno massacrato.
M'hanno massacrato in nome di Gesù.
Beccate questa.
Ti rendi conto? Cioè, capite che è logica, capite? Ma soprattutto capite questi cosa hanno incontrato. Ma noi l'abbiamo... Ma io mi chiedo, ma io l'ho incontrato Gesù Cristo? Perché se l'avessi incontrato veramente... Penso che non me le fareste domande che mi faccio, queste paure che ho, non ce l'avrei. Invece ce l'ho e si vede che non è che proprio l'ho incontrato, un po'. Ho visto,
un po' e un po'.
Ho visto da qualche parte il Signore, parlo di Lui, però mo, ho proprio incontrato a dare la vita per Lui, proprio incontrato a non aver paura delle tribolazioni, proprio incontrato a vantarmi, questo proprio non tanto.
Però posso dire una cosa?
Dicilo.
Dicilo. Allora, oggi state ascoltando il podcast, è lunedì. Ieri, c'è stato il Vangelo, quello di gettate le reti dalla parte destra, no? E troverete. Che? Gettare le reti. E il sacerdote ha detto una cosa molto interessante. E ha detto questo discorso che penso che l'avrete già ascoltato tante volte, che però è interessante, che... il Signore dice, Pietro, tu mi ami? E Pietro risponde, tu lo sai che ti voglio bene. E allora, pace le mie parole. Poi gli dice, un'altra volta, mi ami? E lui dice, Signore, lo sai che ti voglio bene? E per la terza volta, Gesù dice, mi vuoi bene? E lui dice, sì, ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene. Cioè, il Signore fa una richiesta grande, ma tu mi ami? Sei pronto a dare la vita per me? E lui risponde, no, io ti voglio bene, ti sento vicino, sei mio amico. Glielo richiede una seconda volta e Pietro gli risponde ancora in quel modo. Poi la terza volta dice, tu sei mio amico? Sì, certo, sono tuo amico. Siamo passati da Pietro, che pieno di se stesso, nella gloria proprio di Gesù, che dice, no, io per te darei la vita. Siamo passati da questo, siamo partiti da questo, siamo passati da rinnegarlo e fuggire di fronte allo scandalo della croce, per poi arrivare a dire, beh, io pensavo di amarti, di dare la vita per te, poi la prima difficoltà sono scappato. Diciamo che realisticamente mi piacerebbe aprire il cuore a te, ma non ne sono capace, ti sono amico. Però lo stesso Pietro ha continuato è continuato a evolvere la sua relazione con il Signore, passando anche per questa leggenda popolare del Quo Vadis, no? Che c'è una chiesetta, non mi ricordo più, sull'Aurelia, mi sa, sull'Aurelia Antica, non mi ricordo più, c'è questa chiesetta a Roma
dietro Santa Francesca Romana, dove stava prima
all'Ardeatino, sì, non mi ricordo però esattamente la via qual è, il Quo Vadis, che abbiamo già raccontato questa cosa qua, che Quo Vadis in latino vuol dire dove stai andando, dove vai, no? E la leggenda racconta che Pietro, scappando da Roma perché ci stavano le persecuzioni contro i cristiani, incontra Gesù, che invece dall'altro verso, che entra a Roma, e Pietro gli dice, Quo Vadis Domine, dove vai Signore? E lui gli risponde, vado a Roma a farmi crocifiggere al posto tuo un'altra volta. E là a quel punto Pietro capisce, torna indietro e si consuma il martirio sulla croce di Pietro. Quindi siamo passati da rinnegarlo, rendersi conto che è un poveraccio e che non gliela fa dare la vita veramente, a scappare di fronte alla croce e poi alla fine accettarla. Cioè fa parte di tutti noi, cioè, è un punto di arrivo il martirio, non è un punto di partenza. Il essere disponibili a donare la vita per Gesù è un punto di arrivo, quindi non ci dobbiamo scandalizzare di questa cosa qua. Ma la cosa fondamentale è questa, è quella risposta di Pietro che dice, Signore, io ti voglio bene. Cioè, io ce la metto tutta, sono un poveraccio, ritornando alla newsletter di venerdì scorso, sono un poveraccio, io però ci voglio stare con te, dammela tu sta forza, dammelo tu sto coraggio, fammi tu parte del regno di Dio. Secondo me è un po' questo.
Ma perché il punto non è essere bravi, infatti il sacerdote non lo vedi, è bravissimo. Siamo andati ad Ascoli Piceno, la prima chiesa che a quell'ora c'era la messa, siamo andati a sta messa, un nome lì bellissimo, un sacerdote fantastico.
Appena Pietro si rese conto che era il Signore, si mise la veste.
La veste? e questo sacerdote
un
diceva...
saluto a tutti gli ascolani in ascolto, vi vogliamo bene, siamo stati benissimo dai vostri pizzi.
È stato bello perché lui diceva: e che fa il Signore? Che gli dice? C'è lui che si rende conto che è un poveraccio, che però ci prova tu, ce la mette tutta proprio a volergli bene al Signore. Cioè ci riprova l'ennesima volta dopo che era ritornato a pescare, dopo che proprio aveva sperimentato il fallimento di se stesso, della sua missione, della sua chiesa, di tutto. Alla fine gli dice: vabbè, ti voglio bene. Il Signore cosa fa? Dice: pasci le mie pecorelle. Cioè torna a prenderti cura del mio popolo. E dice: ma perché non glielo poteva dire a San Giovanni, che era l'unico che è stato sotto la croce, l'unico bravo, l'unico sotto la croce, e alla fine Pietro dei pasce pecorelle, ma perché? Che è un disgraziato, che li ha fatti tutti i colori. Cioè, e allora il sacerdote diceva: perché il Signore non è che scommette sulle tue forze, cioè il Signore vanno bene anche le tue fragilità, quello che gli interessa è quanto tu apri il cuore. E infatti lui diceva: tante persone criticano la Chiesa, dite bene, è proprio giusto, ma perché il Signore la affida comunque a persone fragili, cioè non esistono persone che non lo sono. C'ha ragione, ma noi a criticare i preti, ragazzi miei, siamo i primi dalla lista. Anche quando qualcuno ateo mi dice: perché la Chiesa così, dica: perché tu non ci vieni in Chiesa, se venissi in Chiesa ti faccio io la lista. Ed è vero, è così, è una realtà. Il problema è che non scandalizzarsi, perché anche noi siamo chiesa uguale ai preti, questa è la verità.
Uguale.
Noi siamo tanto chiesa quanto il prete tremendo, proprio allo stesso modo. Lui vale uno, noi valiamo uno, proprio nella stessa misura. Il punto però è cercare di far entrare il Signore dove siamo. Il Signore non si scandalizza di noi. Noi degli altri e di noi stessi sì. Però il Signore no, cioè se noi lo facciamo entrare, anche se lo sappiamo che siamo tremendi, va bene lo stesso.
Va bene. Allora ragazzi, noi continuiamo il nostro rientro a casa, perché appunto stiamo ancora in giro, ci aspettano i nostri figli, quindi concludiamo un attimo prima. E vi ricordo che è partita l'iniziativa di Oret Labora 2, seconda edition, che sarà per la settimana di Pentecoste. E ho bruttissime notizie, ragazzi, praticamente le iscrizioni sono già piene, cioè nel giro di veramente un pomeriggio e una mattina ci sono stati tutti gli iscritti.
Piano piano adesso telefoneremo.
Adesso contatteremo nei prossimi giorni. E vi ricordo, vi rinnovo l'invito a iscrivervi alla newsletter invece, sempre sul sito 5p2p.it, perché appunto lì continuiamo a portare avanti i discorsi che abbiamo fatto anche nel podcast. E per il resto non mi ricordo che altro devo dire.
Che sei nella parte degli avvisi, dopo ci dai pure la benedizione.
No, nessun avviso, così era bello.
Okay.
No, voglio dire che volevo dire una cosa bella. Ah, è questo volevo dire.
Dicino.
Vorrei ringraziare di tutto cuore, in maniera speciale, mi dispiace, lo sto dicendo al 32esimo minuto di questo podcast, veramente tutte le persone che hanno supportato e stanno continuando a supportare economicamente Ora et Labora, perché la provvidenza è stata grande ed è stata anche fondamentale, cioè senza quella grande provvidenza che ci avete inviato non sarebbe stato possibile, perché effettivamente le spese hanno superato di gran lunga quello che noi pensavamo,
quello che avevamo pensato.
E
però
invece
veramente quanto entra tanto esce, era il commento di questi ultimi due giorni.
Sì.
Fra me e mio marito, ma come? Sì. Ma sono entrati più soldi, tanti entrano, tanti escono.
Quindi
vuol dire che al Signore li servivano proprio tutte quelle donazioni.
Quindi vi ringrazio. Cioè, vi ringraziamo di cuore per questa fiducia e questo aiuto. Veramente tutto è stato messo con tutto cuore nelle mani di Dio e nelle mani veramente dei ragazzi che hanno lavorato con noi. E spero veramente che tutto questo possa andare avanti in maniera bella, serena, pulita e trasparente con Dio.
Noi vi salutiamo e ci sentiamo il prossimo lunedì con un nuovo episodio del podcast, con nuovi aggiornamenti, con tante novità che ancora non vi abbiamo raccontato. Non so se riusciremo a raccontarvi delle cose nuove che stanno accadendo da queste parti.
E venerdì con la newsletter.
Ciao,
baci,
ragazzi.
Baci. Ciao. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.